Biblia.
Il messaggio, la scuola dei disastri.
La scuola dei disastri. Allora, tutti i fratelli disastrati, sintonizzatevi.
Eccomi.
E io anche mi metto in riga. Geremia 27:12, di corsa.
Io parlai dunque a Sedechia, re di Giuda, secondo tutte queste parole, e dissi: piegate il collo sotto il giogo del re di Babilonia, sottomettetevi a lui e al suo popolo, e vivrete.
Caspita, oh. Capito? Tutti sai, i protestanti, i cattolici, il Vangelo di prosperità. Hai visto queste chiese protestanti che predicano il Vangelo di prosperità? Tutti lì in Israele a predicare ai tempi di Geremia, così era 2500 anni fa. Portate soldi in chiesa che Dio vi ama. E dove era la chiesa? Nelle tasche del pastore, oggigiorno. A quei tempi cosa predicavano? Idoli. Cioè, no, predicavano che Dio, grande Geova, il grande Dio, avrebbe protetto Israele dalla Babilonia. Perché? Perché Dio è potente. Se lo so che Dio è potente, ma Dio ha mandato Babilonia e Israele fu distrutta. Siccome Israele non aveva voluto imparare a servire Dio alla maniera facile, attraverso la sua parola, Dio cosa fa? Allora, come dice Geremia, Dio glielo insegna la maniera dura tramite la scuola babilonese, cioè distruzione. E non ha voluto piegare il collo con le buone, e Dio gliela fa piegare con le cattive. Perché non si sono pentiti, tutto lì. Un piccolo dettaglio. Cosa ha fatto Dio durante... Andiamo a Genesi 15, 13 e 14, leggiamolo. Cosa fa Dio in questi 400 anni che parla qui? Un periodo che poi diventarono 430, perché Mosè ha ucciso un egiziano, da 400 diventano 430. Allora, Genesi 15, 13 e 14.
13 e 14. Il Signore disse ad Abramo: sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro. Saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Ma io giudicherò la nazione di cui saranno stati servi, e dopo questo se ne partiranno con grandi ricchezze.
Quindi Dio profetizza qua ad Abramo, Genesi 15, 13, dice: 400 anni di schiavitù. Perché? Perché sono zucche dure, come me e te. Noi, popoli di Dio, ok, compreso il Signore io, siamo zucche dure. Capiamo solo dopo la bastonata, e alcuni neanche dopo quella. E Giacobbe come ha imparato? Imparato durante 20 anni di una dura scuola che si chiamava la scuola di Labano. Va bene? Chi era Labano? E Labano è quello che poi sarebbe diventato il suocero, perché si è sposato le due figlie, e va bene, e quindi Labano. Però Labano, siccome Giacobbe era un imbroglione, Giacobbe vuol dire imbroglione, tra l'altro, in ebraico, era un imbroglione Giacobbe, e allora Dio l'ha mandato alla scuola di uno più imbroglione di lui. Va bene?
Sì.
Va bene. E lui ha imparato durante 20 anni, è rimasto 20 anni, 20 anni è rimasto in questa scuola, e Giacobbe in 20 anni finalmente Dio riesce a modellarlo. Andiamo a leggere. Genesi 31, 38 a 42. Come Giacobbe imparò affinché diventasse Israele.
Genesi 31, 38 a 42. Ecco, sono stato con te 20 anni. Le tue pecore e le tue capre non hanno abortito. E io non ho mangiato i montoni del tuo gregge. Io non ti ho mai portato una bestia sbranata. Ne ho subito il danno io. Tu mi chiedevi conto di quello che era stato rubato di giorno o rubato di notte.
Giacobbe sta parlando a Labano, va bene, a suo suocero. Andiamo.
40. Di giorno mi consumava il caldo, di notte il gelo, il sonno fuggiva dagli occhi miei. Ecco, 20 anni che sono in casa tua. Ti ho servito 14 anni per le tue due figlie e 6 anni per le tue pecore. E tu hai modificato il mio salario 10 volte.
Mi ha imbrogliato 10 volte. Quindi l'imbroglione fu imbrogliato. E così imparò che l'imbroglio non funziona.
Sì,
avrebbe ricevuto la primogenitura a posto di Esaù, certo, ma alla maniera di Dio. Come Davide che disse: io non ucciderò Saul, nonostante avesse avuto l'occasione 2 volte. morirà in battaglia, disse. Morirà in battaglia, morirà per un nemico, ma non per mano mia.
Amen.
E così fu Davide. Giacobbe invece si fa giustizia con le sue mani. Lui imbroglia di qua il gioco delle tre carte, quello che ha fatto, un piatto di zuppa, e si prende il primo e dice, bravo come sei furbo e intelligente. Invece Dio non l'ha benedetto. E per quello scherzetto, con la complice Rebecca, la madre, per quello scherzetto, ci sono costati 20 anni di scuola dura.
42. Se il Dio di mio padre, il Dio d'Abramo e il terrore di Isacco, non fosse stato con me, ora tu mi avresti certo rimandato a mani vuote. Dio ha visto la mia afflizione e la fatica delle mie mani, e la notte scorsa ha pronunziato la sua sentenza.
Alleluia, gli ha detto di andarsene via. Ha detto, Dio, ho visto quello che Labano fa, ti imbroglia di qua, di là. Prendi e vai via. Vediamo invece che Abramo, per esempio, invece non ha dovuto imparare alla scuola dura di Labano o alla scuola di nessuno. Abramo è il nostro esempio, rappresentava Dio, Isacco rappresentava Gesù, il figlio sacrificato, va bene? Quindi Abramo è l'esempio che lui impara, come ha imparato Abramo? In una parola, ha imparato semplicemente crescendo in due cose, l'amore di Dio e il timore di Dio, tre cose, l'ubbidienza a Dio. Quindi vediamo Abramo, per me è un grandissimo esempio di tutta la Bibbia. Abramo, Giuseppe, Davide, grandi, grandi, grandi esempi. Gente che impara alla maniera facile, alla maniera della parola, alla maniera dell'amore. Se tu ti innamori di Dio ogni giorno di più, impari senza la scuola di Labano, impari senza 400 anni in Egitto, impari senza coronavirus, impari senza dover divorziare, senza un incidente di macchina che il diavolo manda. Vi confondete? Sì. Diavolo, non Dio.
Amen.
Ma Dio però mi ha insegnato lezioni all'ospedale. Sì, è logico, perché Dio usa anche il diavolo, ma non è mica Dio che manda il diavolo. Quando ha mandato il diavolo a Giobbe, non è mica stato Dio, erano i peccati di Giobbe che attiravano il diavolo. Infatti si è visto che Giobbe era uno che aveva problemi di grossi problemi di presunzione, ha speso quasi tutto il libro di Giobbe a lamentarsi. Non è l'esempio di Gesù sulla croce. Quindi Giobbe, il più grande, il più giusto uomo della Bibbia, gli mancava qualche giustizia, d'accordo?
Quindi si può imparare solo come ha fatto Abramo, senza passare sofferenze, afflizioni, solo ubbidendo per fede, continuando ad andare avanti per Dio, senza soffrire. È possibile questo?
È possibile. Un fratello che ha divorziato, ha imparato che il divorzio non funziona perché i figli hanno sofferto. Ma se tu e possibilmente la mogliettina aveste imparato dalla Bibbia, dal Vangelo, da Gesù, dalle parabole, dal Calvario, dalla croce, dalla sofferenza, dalla risurrezione, non era necessario un divorzio. Il figlio ha imparato perché si è drogato, però ha imparato. Sì, grazie. È morto di overdose, ha imparato. Uno ha imparato che a non correre molto con la macchina e si è ammazzato, però mentre moriva ha imparato. Grazie. E perché non impariamo dal Vangelo? Dimmi.
Sì, ma nello stesso tempo non vedo come possiamo avere una vita senza problemi. Tutto benedetto, tutto va bene.
E allora? Qual è il punto?
No, dico, per esempio anche Abramo, c'è stata la carestia durante i suoi giorni, ha dovuto spostarsi, andare in Egitto, quindi problemi ci sono. Non è che se tu ubbidisci tutto va bene sempre.
No, non so, ma senti, cara mia, viviamo in un mondo caduto. Capito? Grazie alla nostra mamma Eva e papà carnali Adamo, viviamo in un mondo caduto. Cosa vuol dire con questo?
Vuol dire che sto rispondendo a me stessa, che anche se ubbidiamo come Abramo, lo stesso possiamo avere problemi, ma impariamo e andiamo avanti.
No, non è che potrai avere problemi.
Non è che puoi evitare i problemi.
Non è che potrai avere problemi. Assolutamente garantito li avrai.
Sì, ho capito, sì.
Sono compresi nel prezzo, senza sovrapprezzo ricevi problemi,
sì.
Non devi pagare a parte, IVA inclusa.
Sì, perché hai detto che gli altri hanno imparato dalle loro sofferenze come Giacobbe, ma Abramo invece era ubbidiente, non ha dovuto soffrire come Giacobbe. Però lo stesso anche Abramo aveva difficoltà.
Ma guarda, se dice che Gesù ha imparato, così Ebrei 5:8, Gesù ha imparato dalle cose che ha sofferto. Gesù ha imparato dalle sue sofferenze.
Sì.
Va bene? E dice così. E figurati se Abramo ne parla di sofferenza. Abramo avrà sofferto come tutti, sbagliato come tutti, eccetera.
Dovuto sacrificare Isacco. Nel suo cuore lo ha sacrificato.
Sì, è logico, doveva essere provato. Dio già lo sapeva che superava la prova, ma Dio, per mostrarlo a noi, a loro, agli angeli, anche al diavolo, mostrare, l'ho dovuto mettere nella pratica. Come appunto Paolo dice, Abramo fu benedetto, ricevette le promesse prima di offrire Isacco. Però arriva Giacomo, il fratello di Gesù che scrive l'epistola di Giacomo, il fratello carnale di Gesù, e lo corregge, dice sì, è vero che Abramo ricevette le promesse, lo corregge, lo bilancia, lo equilibria. È vero che Abramo ricevette le promesse prima di offrire Isacco, però Giacomo aggiunge, PS, che la Bibbia è tutta attaccata, è tutta una, Giacomo capitolo 2, dice, Abramo, nonostante il padre della fede, dovette offrire Isacco per dimostrare la fede, d'accordo?
Sì.
Una domanda però, dicevi che quando uno divorzia impara che il divorzio non vale la pena o si droga e muore, in questo istante non sono anche i giudizi di Dio? Perché sì, abbiamo sofferenze, siamo cristiani, seguiamo Gesù, il diavolo ci attacca, allora ci sono sempre sofferenze in questa vita, non è una vita senza problemi come diceva Angela, ma ci sono momenti quando noi disubbidiamo e allora il Signore toglie la sua protezione e viene il, diciamo, il castigo di Dio, no? Per la nostra disobbedienza. E così c'è come una seconda scuola, diciamo, che impariamo attraverso queste cose dure.
Qual è la seconda scuola?
Non abbiamo voluto imparare per obbedienza.
Alla maniera buona.
Alla maniera buona.
Tramite l'obbedienza.
Sì, allora ci sarà...
il bastone.
Il bastone.
Il bastone, certo. Infatti... Infatti, dimmi.
Sofferenze sono sempre perché siamo in un mondo del diavolo. Ma certo. Se obbediamo, il Signore ci aiuta a superare però, anche questo. Ma quando disobbediamo, sì. Allora c'è il bastone.
Però non diamo tutta la colpa al diavolo. Ci sono anche le nostre colpe.
Sì, ma io dicevo perché come a volte, Abramo...
A volte credo che il diavolo impara da noi un pochino. attenzione. Capito? Non è che... Guarda che c'è gente che va all'inferno, non vanno all'inferno loro. Se no andava solo al diavolo. Se la gente va all'inferno insieme al diavolo, vuol dire che sono colpe loro.
Sì. Sì.
Vabbè, è il diavolo che ha tentato Eva, ma la nostra dolce Eva poteva anche dire, calma, signor diavolo, scusi, io non accetto. Scusi, se uno si dice andiamo, commettiamo adulterio, andiamo, rubiamo. Sì, loro prenderanno il bastone anche di più perché ti hanno guidato, ma tu lo prenderai il bastone anche tu perché hai seguito.
Sì, ma come Abramo possiamo essere fedeli a Cristo, ubbidienti, e le sofferenze non verranno a proposito per bastonarci.
Ecco, sì, non dovremmo soffrire tanto quanto gli altri, tanto sì. Quanto Giacobbe, tanto quanto i fratelli di Giuseppe che dovettero passare loro e la loro discendenza 400 anni per imparare, vedi come erano importanti i 400 anni di schiavitù, anche quando uscirono ancora non avevano imparato. Appena mancava un po' di acqua minerale, vogliamo tornare in Egitto che lì c'è l'acqua gasata, lì c'è l'acqua del Nilo. Appena mancavano le spaghetti con la pomarola, col formaggio sopra, in Egitto mangiavamo meglio di questa manna. Capito? Quindi, e poi Dio certamente scocciato fa, sai, ah sì? Allora 40 anni gira il deserto fino a quando, ciao, avete smesso di mormorare, non smisero e morirono. Ci siamo?
Sì.
Insomma, grazie, vogliamo andare da Davide?
Sì.
Va bene, Davide, il secondo libro di Samuele, guarda. Oh, Signore, secondo Samuele, capitoli 11, 24 e 25, tre capitoli che insegnano molto. Vedi, Davide imparò sotto la scuola di re Saul, quello un altro Labano, però ancora peggio di Labano. Davide impara sotto re Saul. Dai disastri di Saul, Davide impara cosa impara, a cosa non fare. Re Saul era un perfetto insegnante su cosa non fare. Quindi Saul agiva di impulso. Saul non cercava il Signore, cercava la sua mente carnale. Quanti di noi sono cascati in questa fossa? Davide impara l'importanza di non muovere un passo senza prima chiedere a Dio. solamente due volte Davide agisce senza chiedere a Dio, vedi 2 Samuele 11, 11, 12 e 24. E questo costa la vita a 4 dei suoi figli. 4 suoi figli muoiono per i suoi peccati. Il neonato, dopo Batseba, e poi che erano Amnon, Absalom e Adonia. Uno dopo l'altro morirono, va bene? Perché Davide era, non li addestrava bene. C'è un problema dei genitori oggi che gli spezza il cuore dare una punizione, capito? E invece deve spezzare il cuore quando senza quella punizione diventeranno drogati o posseduti o pornografati, eccetera. E Davide non era un gran buon padre Davide, che amava troppo i suoi figli, gliela faceva far franca. Invece ha sbagliato, i figli no. C'è un figlio drogato e dice, senti, figlio mio caro diletto, ti amo tanto, 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 questa sarà sempre la tua casa, pronto a ricevere, però fin quando ti droghi abiti fuori. Se vuoi tornare siamo qua, come figlio prodigo, se non vuoi tornare fa come ti pare, ma qui però la pensione che noi prendiamo non è per la tua droga, ti vogliamo bene, oggi quando, appena esci cambieremo la serratura e ti vogliamo bene, facci sapere. E quando torni ti sarai messo alla prova per mesi e mesi e mesi, se torni. Trovati un lavoro, affittati la casa, arrivederci. E poi che è successo? Così era, secondo Samuele mi ha detto 11, 12 e 24.
E 24, sì.
Ecco, dice, studiate questi 3 capitoli, fratellini. Voglio parlare di una delle mogli di Davide. Lui aveva una moglie che era un disastro, infatti due. Una si chiamava Michael, l'altra si chiamava Batseba, però c'era una moglie molto in gamba, si chiamava Abigail. Va bene, Abigail era una donna, leggerete la sua storia secondo Samuele 25, molto interessante, e primo Samuele, correggo, la sua storia la vedete, primo Samuele 25. E Nabal era il marito di Abigail ed era una sciagura, era un disastro totale. L'unica cosa che aveva era ricchissimo. Vedete che i genitori di Abigail contenti di darglielo per qualche dote che sa che hanno combinato lì. E Abigail era una donna di Dio. E Abigail dovette sottomettersi a questo marito disastroso, Nabal, fino al giorno che i giudizi di Dio non cadono su di lui e Nabal muore. Che Davide lo stava per uccidere, Davide. E Abigail, nonostante suo marito non valeva niente, Nabal, lo va a difendere, gli salva la vita. Mm-hmm. Quando Nabal scopre tutto questo, muore per conto suo. Va bene? Qui vediamo Abigail che sottomette un marito che non vale quasi niente praticamente, si sottomette. Un'immagine bellissima, di lasciare che Dio giudichi, non tu.
Però questo matrimonio è stato la scuola di Abigail per diventare una moglie degna del re, perché poi è diventata moglie del re. Quindi questo matrimonio è stata una scuola per lei.
Guarda, Abigail è una delle immagini più grandi nella Bibbia, forse la più grande, della sposa di Cristo, Abigail. Va bene, primo Samuele 25, ragazzi. Leggete, studiate, imparate la storia di Abigail. Gloria a Dio. Grazie Gesù, aiutaci a essere così, Signore.
Amen.
Beh, adesso io diciamo, veniamo a noi, fratelli, veniamo a noi. Io penso che non esista un uomo di Dio che non abbia dovuto imparare da disastri e sbagli. Va bene? Mm-hmm. Uno dei più grandi uomini del Nuovo Testamento, uno dei più grandissimi, chi è? Dopo Gesù.
Paolo. Penso.
Va bene, uno dei più grandissimi. Sì. Livello di Pietro, il livello lì. Allora le due guide della Chiesa, d'accordo? Mm-hmm. Anche se Paolo ogni tanto si arrabbiava, sfuriava, vediamo in Atti capitolo 15, a litigare con Barnabè, Barnabè se ne va, non ce la fa più, scappa. Però Barnabè aveva torto, doveva sottomettersi alla guida. Infatti Sila prende il suo posto e finiscono di conquistare il mondo, cioè di spaccare il ghiaccio per la conquista. Però Paolo... Se tu vai a Romani 7, vuoi leggere da 24 a 25, dovresti averlo lì nella tua lista.
Romani 7, 24 e 25. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato.
Alleluia. Quindi uno dei più grandi uomini della Bibbia, va bene, qui stiamo parlando a livello di Abramo, gente che, va bene, e Paolo è, non c'è modo che possa lustargli le scarpe, è una persona così. E dice, ma è infelice chi mi libera da questo corpo di morte? Io sono schiavo, legato al peccato, schiavo del peccato? E questo è Paolo. Il minimo degli apostoli, l'ultimo dei santi, il capo dei peccatori. Questo è il biglietto da visita. Questo è Paolo. E chi siamo noi? Io sono il pastore. Ta-da-da. Qui c'è il mio diploma. Chiamami profeta, per cortesia. Ma insomma, io direi che è inutile che preghiamo di avere una vita senza sbagli, una vita senza cadute. Gesù, proteggimi dagli sbagli, non voglio sbagliare. Una vita senza sofferenze. Fratelli, ci sono lezioni che possiamo imparare solo attraverso le sofferenze, va bene? Non perché Dio manda le sofferenze, no, non perché Dio vuole che cadiamo, è il nostro peccato, la nostra natura. E siamo in un mondo caduto, va bene? Persino Gesù, abbiamo detto prima, Ebrei 5:8, che imparò l'obbedienza attraverso le cose che soffrì. Mm-hmm. E allora io direi, fratelli, è giunta l'ora di, non, da una parte, combattere il diavolo e senza desistere fino alla fine, no? Però dall'altra parte è il momento di arrendersi. A chi? Attenzione a non sbagliare. Non arrendersi al nemico, arrendersi a Dio. Va bene? Sottomettiamoci a questa realtà. E prima lo facciamo, più presto la campanella dalla fine della scuola suona. Quindi prima ci arrendiamo a Dio, come Giacobbe, che così Dio poté farlo divenire Israele. Giuseppe, così che è potuto diventare viceré d'Egitto. Arrendiamoci, Dio c'ha un piano per ciascuno di noi, altrimenti non ci avrebbe creati. Non saremmo qui. Angela, tu sei stata creata per quello che stai facendo. E lo stai facendo abbastanza bene di solito. Cadi, sbagli, chiedi scusa, chiedi perdono, come tutti noi qui. Sì. Però sei stata creata per questo. Sì, io
lo
anche.
Credo. Lo credo, sì.
I fratelli per il mondo sono lo scopo per cui io vivo. Che Gesù mi ha mandato per questo scopo.
Sì.
Il poco di bene che posso fare. E questo è il mio scopo della mia vita. Io quando avevo, mi ricordo, dopo che mi sono salvato, ho avuto visioni del cielo, del paradiso. Va bene, Gesù mi parlava, non lo sapevo che era Gesù, lo sentivo nel cuore, però ho avuto anche delle visioni del cielo. E una volta ho avuto una visione, e mi pare avevo 9-10 anni, e vedevo, ho visto un uomo di Dio seduto sull'erba, e che c'erano una ventina, 15-20 persone intorno, va bene, e questo qui gli parlava, e c'era un grande amore, una pace, e tutti erano lì concentrati e guardavano negli occhi, e lo vedevo solo di spalle, uno con i capelli bianchi. E poi una volta, mi ricordo, ero a Cluj, in Romania, eravamo in un parco, io ero seduto per terra lì, avevamo delle pezzi di cartone, ci portavamo una quindicina di pezzi di cartone per sedersi al parco, e gli studenti venivano e si sedevano, ed erano tutti lì seduti. E il Signore mi ha parlato, quella visione che hai visto, eri tu. Capito? Cioè Dio già mi preparava per questo che sto facendo. Lo scopo è che io sono nato, sono cresciuto, ho fatto gli sbagli, sono cascato nelle fosse, ho imparato, è caduto di nuovo, ho imparato di nuovo, è cascato di nuovo 1000 volte, mi sono rialzato, sono qui oggi. Lo scopo perché Dio mi ha creato e perché per esattamente quello che sto facendo. Dio c'è uno scopo per te, Angela, Dio c'è uno scopo per ogni fratello che ci sta seguendo, amen. Ogni sorella, amen. Dio c'ha uno scopo speciale per ciascuno. E non stiamo qua a fare i paragoni, vediamo un po', ma io sono Marta, Maria è meglio di me, Maria ha avuto un complimento, ha avuto una sculacciata. E possiamo tutti superare gli sbagli e tutti diventare quello che Dio ci ha chiamati a fare. Uno il braccio, l'altro il piede, l'altro l'occhio, l'altro l'orecchio, siamo tutti nel corpo. Non è che l'orecchio è meglio dell'occhio e l'occhio è meglio della bocca. No, siamo tutti importanti, perché se manca cosa taglieresti del tuo corpo? Quale dito taglieresti? Ah, già tu prendi l'accetta, taglia qualche dito. Cos'è che non... Niente. Non c'è niente che bisogna fare a meno. Ogni fratello ha un'importanza essenziale e saremo tutti benedetti in cielo, non perché abbiamo fatto lo stesso come Paolo, come Pietro, ma perché siamo stati fedeli nella piccola mansione, piccolo incarico, la cosa che Dio ci ha chiamato a fare nel corpo. Siamo stati fedeli nel poco, dice Gesù, io ti benedirò nel molto.
Amen. Sì,
e allora,
sì,
fratelli, arrendiamoci a Dio, sempre combattere contro il diavolo, ma arrendersi a Dio. Fratelli, sottomettiamoci a questa realtà, prima lo facciamo, più presto il Signore ci darà il virgolette diploma. Ben fatto, servo buono e fedele.
Quindi anche questi giorni di coronavirus, di quarantena, possiamo usarli per i scopi di Dio. Non deve essere una tragedia che viviamo, possiamo trasformarla in una vittoria.
Amen.
Possiamo imparare da questo che succede, possiamo diventare più forti in Cristo, nella fede, nella parola, possiamo evangelizzare di più. La gente adesso ha il cuore più aperto, approfittiamoci di questo.
Guarda, questo tempo che siete chiusi in casa, fratelli, imparate le lezioni, impariamo le lezioni di Giuseppe in prigione, 2 anni in prigione, impariamo le lezioni Daniele nella fossa dei leoni, impariamo le lezioni i 3 amici di Daniele lì buttati nella fornace del fuoco, Daniele capitolo 3 e capitolo 6. Impariamo questa lezione. Impariamo le lezioni di Gesù imprigionato davanti a Caiafa, mentre gli sputavano in faccia, lo schiaffeggiavano a Gesù. È il momento della sofferenza se sei in casa. In quel momento evangelizza per telefono, evangelizza per internet, evangelizza come ti pare, e se non puoi assicura di cominciare la giornata in ginocchio, lodando il Signore e benedicendo: grazie Signore che sono qui segregato in casa, grazie Signore che posso imparare ad amarti in un modo diverso, posso imparare a crescere nella preghiera, Signore, la preghiera per le pecore, non preghiera rosario imbambolato, ripeto con pappagalli, ma preghiera vera. Prego per Ernesto, prego per Maria che ha questo problema, prego per Giovanni, Signore, mi ha telefonato ieri e adesso vado a telefonargli a Giovanni e ecco, aiutami a preparare le scritture e gliele condivido a Giovanni, a Maria, ad Ernesto, a chiunque. Signore, io sono fedele, Signore, se sono qui in questa prigione evangelizzerò il secondino, la guardia, quello appena quello finisce di torturarmi gli darò l'amore di Dio. Va bene, sono qui in ospedale. Oh Signore, io sono stato in ospedale, fratelli, si può evangelizzare gli infermieri, farli sorridere, sì, parlargli di Gesù, benedirli, i dottori, ma qui la fede all'ospedale, l'ospedale ci andiamo come missionari, non come pazienti, nel nome di Gesù Cristo.
Amen, amen.
Alleluia, grazie, grazie,
amen.
Signore.
Siamo in una scuola.
Guarda, siamo in una scuola. Il Signore dice a chi in questo momento soffre a causa di ingiustizia, va bene? E cosa dice il Signore? Adesso voglio leggervi cosa dice la sua parola. Dice il Signore: è anche beato chi ascolta col cuore e non solo con la mente. Devi andare, Angela, Salmo 37, da 7 al 36, qualche stralcio. Va bene?
Salmo 37.
Ecco, comincio io.
Ok.
Grazie Gesù. Allora, dice: stai in silenzio davanti al Signore e aspettalo. Non adirarti per chi ha fortuna nelle sue imprese, per l'uomo che ha successo nei suoi malvagi progetti. Cessa dell'ira, lascia lo sdegno, non adirarti, ciò spingerebbe anche a te a fare il male, perché i malvagi saranno sterminati. Quelli che sperano nel Signore possederanno la terra. Ancora un po' e l'empio scomparirà. Tutte le cose del mondo, le multinazionali, gli oppressori, le sanguisughe, scompariranno. Ancora un po' e l'empio scomparirà, dice verso 10. Tu osserverai il luogo dove si trovava ed egli non ci sarà più. 16-17.
Il poco del giusto vale più dell'abbondanza degli empi, perché la braccia degli empi saranno spezzate, ma il Signore sostiene i giusti.
Va bene, fratelli? Non disperate. Verso 23. I passi dell'onesto sono guidati dal Signore. Egli gradisce le sue vie. Va bene? Il Signore gradisce le vostre vie quando siamo onesti davanti a Lui. 24, se cade non è però abbattuto, perché il Signore lo sostiene, prendendolo per mano, verso 30 e 31.
La bocca del giusto esprime parole sagge e la sua lingua parla con giustizia. La legge di Dio è nel suo cuore, i suoi passi non vacilleranno.
Non vogliamo che i nostri passi vacillino? La legge di Dio deve essere nel nostro cuore. 35 e 36. Ho visto l'uomo malvagio, prepotente, ergersi come un albero verdeggiante sul suolo natio, ma poi è scomparso ed ecco, non c'è più. L'ho cercato, ma non si è più trovato. Un salmo di 40 scritture, vi consiglio di meditarci sopra. Guardate come il Signore vi benedice nella vostra sofferenza che il diavolo manda, ok? Attenzione, attenzione alle dottrine false, Dio non manda le sofferenze. Non è un Dio di sofferenza, è un Dio di amore, di gioia, di libertà, di allegria. Alleluia, Angela, di alleluia.
Alleluia, grazie
alleluia.
Signore.
Gloria.
No, è bello sapere anche da questi mali possiamo trarre del bene, crescere e vedere il positivo. Perché alla fine noi andiamo nel paradiso, non c'è niente da lamentarci, da mormorare. E quando ci lamentiamo e guardiamo al negativo, le cose diventano più pesanti, più difficili.
Sì, amen. Io credo che il Signore sta mettendo nel vostro cuore di telefonare a qualcuno, qualche pecorella, che si sintonizzi, che noi vogliamo raggiungere fratellini nuovi e vogliamo aiutarvi a raggiungere pecorelle nuove. Siete in casa, telefonare in giro. Anche in questo momento una telefonatina dice: senti, sintonizzati che c'è uno ci sono dei fratelli del Sud America che stanno dando dei messaggi interessanti. Ascolta un pochino, va bene? Dovreste farlo sempre, invitare le pecorelle ad ascoltare, a venire alla parola. Alleluia. Nel frattempo, mentre telefonate, io vado avanti. Gloria al Signore.
Amen.
Alleluia. Grazie Gesù. Alleluia. Allora. Qui c'è da imparare. Dobbiamo imparare da cosa? Da qualunque scuola. Qualunque cattiva scuola del mondo, qualunque scuola di malattia, di avversità, malattie nel nome di Gesù Cristo, qui le vinciamo, d'accordo? Quindi la scuola di malattia si vince sgridando la malattia, che è la malattia, il cancro, il tumore, e quella è la faccia del diavolo. Come la faccia del diavolo? Immagina un cancro con la sua faccia. Quindi sgridare il cancro che torni a Satana nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Spero che nessuno in internet si offende che parlo male del diavolo, ma è così la storia. Io sono cristiano, credo nella Bibbia, lui è il padre di ogni male. Quindi a volte c'è una cattiveria che proviene da certe persone. Quindi con l'amore di Gesù si vince. Dobbiamo imparare anche a sottometterci all'ammaestramento, a volte che viene anche in forma dura. E l'ammaestramento viene attraverso tante cose, situazioni, persone, un pastore che giustamente ti corregge. E allora dobbiamo sottometterci a questi ammaestramenti. A volte sono duri, ma Dio li permette nella nostra vita. A volte dobbiamo imparare da un marito difficile, una moglie indegna, e evangelizzarle questa gente. E allora dobbiamo aspettare con perseveranza, fratelli, che il Signore ci liberi, perché sicuramente verranno le liberazioni del Signore, come è venuto per Abigail, come è venuto per Giuseppe,
sì,
come è venuto per Abramo, che Dio gli ha salvato Isacco. Viene sempre per il martire, poi il martire che muore nella sofferenza, allora quello è più benedetto di tutti, perché presentarsi davanti a Dio con un biglietto da visita. Chi sei? Sono il martire tal d'età. E tutti gli angeli, un martire. Gli angeli si fermano quando ti vedono. Gloria a Dio, dicono gli angeli, un martire. Devi andare a Abacuc 2:2-3 per gentilezza.
Abacuc 2?
Sì.
2 e 3.
Lì nella lista.
Il Signore mi rispose e disse: scrivi la visione, incidila su tavole.
Incidila su tavole.
Perché si possa leggere con facilità.
Il nostro Vangelo deve essere facile da capire, non solamente per quelli che hanno studiato 99 anni nelle università. Non per quel convincimento di certi articoli di giornale che mi non so se ridere o piangere. Ho letto un articolo di giornale settimana scorsa, c'erano dentro 30 parole tra inglese, tedesco e francese. Ma chi è che conosce queste lingue? Io un po' di francese parlo come una vasca spagnola, D'accordo, tedesco non se ne parla, va bene, inglese mi arrangio un po', italiano mi arrangio un poco, va bene. Però questi giornalisti che parlano tutte queste lingue, mica tutti quanti parlano il francese, mica tutti parlano il tedesco, io non lo parlo tedesco. Devo andare a googlare in giro per vedere cos'è che vuol dire sto Achtung qui. Va bene, il Vangelo, e questo si trasmette nel Vangelo. Ci sono questi qua col cappellino del circo equestre che parlano un Vangelo intellettuale. Signore, liberaci, Signore. Scrive la visione, incidela su tavole perché si possa leggere con facilità, fratelli, quando predicate il Vangelo, sempre predicare ai bambini. Se i bambini capiscono, capiranno anche gli intellettuali.
È vero, sì.
Va bene, se parli intellettuale non capisce nessuno, non capiscono anche loro. L'intellettualese è una lingua per farti vedere che sei così intelligente, ma cosa stai dicendo? Se la gente deve dire sì, fa finta di capire, non capisce nessuno. Allora, quindi scrivere il Vangelo, predicare il Vangelo in una maniera chiara, semplice. Ha detto Gesù, cos'è? Matteo 11, ti ringrazio Padre che hai nascosto queste cose ai savi, gli intellettuali, intellettuali politici, intellettuali psicologici, intellettuali filosofi, e le ha rivelate ai piccoli fanciulli. Va bene? Matteo 11, verso 25-26, più o meno. Al verso 3, allora, perché una visione?
Abacuc 2:3, perché è una visione per un tempo già fissato, essa si affretta verso il suo termine e non mentirà, se tarda aspettala, poiché certamente verrà e non tarderà.
Il Signore ci sta dicendo, figli miei, ci dice il Signore, se state soffrendo, se il diavolo ha mandato i suoi diavoli virus, se succedono queste cose qui, qui c'è la visione. Va bene, la visione qual è? La visione, tante visioni nella Bibbia, la principale è Gesù, la sua guarigione, la sua benedizione, la sua salvezza, il regno di Dio, Apocalisse 21, Gerusalemme che scende dal cielo, dove entreremo se siamo nel libro dell'agnello, se no quelli che non ci sono andranno da qualche parte fuori a Gerusalemme, però certamente non all'inferno, nel nome di Gesù Cristo, è una visione per un tempo già fissato, Dio ha fissato il tempo, 42 mesi la parte del diavolo, e poi dopo quello lì il lago di fuoco per il diavolo, e poi l'eternità. Quindi, fratelli, tutto l'inferno che noi avremo è questo. Siamo adesso, questo, guardatevi intorno, non è neanche un inferno troppo cattivo, perché si può barcamenarsi. E quelli che non vogliono Gesù Cristo, che non si pentono, tutto il paradiso che avranno è questo. E questo qua, compreso tanti religiosi che di cristiano c'è solo una croce attaccata al collo. Conclusione, amati fratelli, quando siamo nelle varie inevitabili fosse di questa vita, non guardiamo giù alla fossa, ma guardare su verso Gesù. Non guardate al coronavirus, guardate alla corona di Gesù, guardate alle benedizioni, guardiamo alle promesse, le meravigliose promesse che non ci hanno mai fallito. Io sfido chiunque a mostrarmi dove Dio ha fallito una promessa. Sono solo i rispettabili satanisti che dicono questo, ma sono bugie, perché il diavolo è un diplomato di bugie. Dio non ha mai fallito niente. Ogni profezia è stata adempita, specialmente le promesse. Va bene? Grazie Signore. Allora voglio dire quello che Gesù sta cercando di insegnarci, va bene, probabilmente attraverso a volte trattamento d'urto, va bene, perché la zucca è dura e ci vuole. Va bene, però quello che Dio sta cercando di insegnarci, va bene, dobbiamo metterci in ginocchio e capirlo. E quindi dire queste parole a Gesù: Gesù, quello che vuoi insegnarmi, lo voglio imparare con le buone, non con le cattive. Voglio imparare con la parola, non con le malattie. La parola che tu mandi e non con le malattie che il diavolo manda. Voglio imparare in ginocchio amando e benedicendoti, Signore. Imparare ad amare mia moglie, mio marito, i miei figli, i miei genitori. Signore, voglio imparare con la parola. Non voglio imparare col bastone. Signore, aiuta la mia zucca dura ad ammorbidirsi. Non voglio essere come Israele, che ci sono voluti 430 anni di schiavitù in Egitto per imparare, e che poi non neanche la maggioranza non hanno imparato. Davide, anche lui ha imparato. Davide è scappato per 7 anni, scappato, insomma, si rifugiava per 7 anni, un periodo così, davanti al malvagio re Saul. 7 anni è passato Davide scappando di qua e di là con Saul che fuoco e fulmini voleva ucciderla. E Giacobbe 20 anni di umiliazione, abbiamo detto, da parte del signor suocero egregio Labano. E poi abbiamo parlato di Abigail, va bene, che ha sopportato il suo malvagio Nabal, una donna meravigliosa, perché Davide neanche se la meritava. Davide, una donna come Abigail, non se la meritava. Quando sono in paradiso glielo voglio dire: Davide, a te non posso lustrarti le scarpe, quantanto sei più grande di me, però tu Abigail non la meritavi, va bene? Gloria a Dio, immagine della sposa di Cristo. Sai che chi meritava Abigail? Gesù se la merita, va bene? Che lui poi l'ha anche trascurata questa donna. Questa donna è andata da Davide. Abigail è andata da Davide.
Sì.
Sai cosa gli ha detto? Quando no. Davide l'ha chiesto in sposa, una cosa giusta che ha fatto sulle donne, che sulla donna qua veramente zigzagava abbastanza. E Abigail è andata da, quando l'ha chiesto in sposa, che il marito Nabal gli ha preso un collasso, morto sul colpo, e Davide le chiede sposa, perché è stata grazie ad Abigail che Davide non è andato a ammazzarlo a Nabal. Abigail prende, va con le sue ancelle, 4 ancelle si porta, va da Davide e gli dice: io non sono degna che di essere tua sposa, sarò la serva delle tue serve. Immagina, ma ti rendi conto questa qualche fede che aveva? Ti rendi conto? Davide non meritava una cosa. Infatti ha spostato gli occhi su una donna pornografica, una certa Batseba, che andava a fare il bagno dove non doveva, capisci? E perché magari era più, che so, il tacchiaspillo più alto, non so cosa aveva quella lì. E è cascata nella fossa Davide. Dio benedica Abigail, un'immagine della sposa di Cristo.
Man.
Va bene. E una parola su Saulo di Tarso. Cosa è successo? Com'è che Dio l'ha raggiunto? Dio, quando Gesù ha incontrato Saulo, cosa ha fatto Gesù? La prima cosa l'ha buttato giù da cavallo. Dice innanzitutto giù da cavallo. E l'ha buttato giù da cavallo. Con amore, ovviamente. Fa tutto con amore Gesù. Va bene, Atti capitolo 9. Saul va a Damasco a far vedere chi è lui. E allora invece ha incontrato uno che gli ha fatto vedere chi era lui, Gesù, cascato giù da cavallo, lo ha persino accecato, va bene? Saulo perde la vista, perché? Perché potesse riacquistarla nello spirito. Quanto tempo ci ha messo Saulo a riacquistarla? L'ha riacquistata subito quando Anania ha pregato per lui, d'accordo? Però ci ha messo per vedere bene nello spirito, ci sono voluti 3 anni di addestramento diretto di Gesù attraverso lo Spirito Santo. E Gesù gli ha insegnato il Vangelo, va bene, che dicono la storia cristiana, dice che il Vangelo di Marco è stato scritto da discepolo di Paolo, che era quel Marco che poi in Atti capitolo 15 Paolo non voleva, che poi Marco invece è tornato, quando Paolo stava per essere ucciso e dice mandatemi Marco perché è molto utile per me, va bene? Grazie Signore. Insomma Marco, non so quando è arrivato lì, era prigioniero, non c'ho esattamente la data, era lì ed era fedele, ed è quello che il Vangelo di Marco, che è il Vangelo più condensato, più veloce di leggere. Io quando è uscito lo Spirito Santo, l'ho letto in una mattina, non sono riuscito a smettere, ho cominciato dal primo capitolo fino alla fine, no, lascia per la colazione tutto, me lo magnavo come se fosse una grigliata, ho dovuto finirlo, ero a letto, mi chiamavano e ho detto no, sono a letto, non mi alzo, devo finire il Vangelo. Era troppo bello, troppo bellissimo, il Vangelo di Marco, perché è condensato. Quindi 3 anni d'Arabia per imparare a vedere le cose, Paolo imparò in Arabia, in 3 anni ci mise, per imparare a vedere le cose nel modo giusto, prospettiva giusta, il punto di vista di Dio. E così Paolo impara e alla fine, in Galati capitolo 2, finalmente lui può dire, lo diciamo insieme a lui tutti insieme, Galati 2:20,
sì.
Possiamo leggere
sì,
tutti
sì,
insieme,
sì.
Fratelli. Aprite la Bibbia da qualche parte lì, sempre venire con la Bibbia per cortesia. Galati 20, va bene? Nel nome di Gesù. Alleluia Signore, gloria a Dio, forza, tutti aprire Galati 20. Romani, Primo Corinzi, Secondo Corinzi, Galati. Ci siete?
Sì.
Andiamo.
2:20.
2:20. Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede, nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Filippesi 1:21, Angela, ce l'hai lì.
Filippesi 1:21. Infatti per me il vivere è Cristo e il morire guadagno.
Gloria, gloria al Signore. Alleluia, grazie Signore. Signore. Quindi, il coronavirus, corona diavolo, corona immondizia, tutto il mondo. Oh, ma sai perché il mondo è spaventato il coronavirus? Lo sai perché? Due motivi. Primo, perché può morire. Secondo, anzi tre motivi. Primo, perché può morire. Secondo, perché morendo devo lasciare le cose materiali. Tristissimo per loro. Non sanno che le cose materiali sono una catena. E terzo, perché il mondo si preoccupa del coronavirus? Perché? Perché? Perché quando muore non sa dove va. È un salto nel buio.
Spero, sì.
La Bibbia dice un salto nelle mani del diavolo, più o meno. Nell'Hades. Luca capitolo 16, un posto orribile dove lì mendicano per una goccia d'acqua. Così come oggi nel mondo i poveri mendicano una goccia di soldi, una goccia di una briciola di pane, qualche soldo che mi compro una mascherina, 4 soldi che posso comprarmi 1 chilo di pane per i bambini. E no, dicono le banche, noi mica siamo un istituto di beneficenza, noi siamo un istituto democratico. Cioè oggi le sanguisughe sono diventate democratiche. Oggi. Questa gente qui, se non si pente, andrà in un posto, Luca capitolo 16, dove in ginocchio invocheranno per una goccia di acqua e non potranno averla. Altro che i pelandroni, qualche pelandrone religioso che dovrebbe andare in bicicletta a fare, che dice Dio ama tutti, perdona tutti, siamo tutti figli di Dio, dice qualche pelandrone religioso, che di Bibbia, per lui la Bibbia è un libro è più chiuso, sembra un libro del telefono per questi qua. Dio ama tutti, e tutti sono figli di Dio, anche quelli che respingono, sai, quelli che peccano contro lo Spirito Santo, figli di Dio, certo, caro mio, attenzione ai falsi profeti, ai falsi cristi, alleluia.
Amen. Amen.
Per me vivere è Cristo e morire è guadagno, gloria al Signore, che bellissimo questa scrittura. Guarda, chiudiamo con un'altra scrittura, un altro passaggio.
Sì.
Devi andare, ce l'hai lì, mi pare che Filippesi 3, 7 a 16, qualche stralcio.
Sì. Filippesi 3.
Mi leggi 7, per favore, grazie, Dio ti benedica. Angela, you are a blessing. Angela is a big blessing.
I pray so.
Vai.
Filippesi 3, 7. Ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo.
Gloria, Signore. Quello che nel mondo è guadagno è un danno a causa di Cristo. Scusa, non ho tradotto. You are a blessing vuol dire sei una benedizione. Che prima predicavo contro parlare lingue che nessuno capisce.
Ah.
Si può parlare, perché a volte anche scappa, sai, uno si confonde qua. Però devi tradurre. Verso 8. A dire il vero, io ritengo che ogni cosa sia... Vado avanti io?
Sì.
Allora. A dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte a cosa? All'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura, al fine di guadagnare Cristo. L'originale greco non dice spazzatura, dice una parola che non si può ripetere molto facilmente. Potete immaginarlo, Paolo era un radicale, altro che oggi, sai, i predicatori, no, andavo al punto qui. E voglio essere trovato in Cristo, in Lui, non con una giustizia mia religiosa, derivante dalla legge religiosa parentesi, va bene, se non c'è lo aggiungo io, ma è una giustizia che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata non sulle opere religiose, aggiungo io religiose, ma basata sulla fede. Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua resurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella sua morte. Infatti in 1 Corinzi 15 dice: io muoio ogni giorno, do la mia vita ogni giorno. È così che si muore per Gesù, ogni giorno, non solo un giorno quando ci porterà sul Calvario, che magari non avverrà, e magari che saremo crocifissi in una croce che non sarà, che non avverrà, ma morire adesso subito di corso in questo oggi, non domani. Come si muore? Facendo la volontà di Dio. Per esempio, telefona quella pecora, e se ormai il programma radio è finito, leggigli le scritture per telefono, spalanca la Bibbia, telefona quella pecora lì. Mandagli un'email, qualcosa, sai, quella pecora lì che Gesù ti sta mettendo nel cuore, quella vai, corrigli dietro, lascia le 99, vai per quella pecora la sperduta e parligli della, così ammalato e sano, quello che è, parligli della guarigione, parligli della guarigione spirituale. Quindi tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua resurrezione, la comunione delle sue sofferenze. La sofferenza di Gesù qual era? Era fedele ogni giorno a raggiungere le pecore, esempio da seguire. E così, dice Paolo, divenendo conforme a lui nella morte. Verso 12. Non che io abbia già ottenuto tutto questo, o che sia già arrivato alla perfezione. Vedi l'umiltà di Paolo, dice: non è che sono arrivato, io sono il vicario di Cristo, io sono il rappresentante sulla terra, ecco, portatemi sulle spalle. Non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando tutti insieme, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti. Cos'è che sta dietro? Il mondo. Cos'è che sta davanti? Cristo. Il mondo dietro, la croce davanti. Il mondo dietro, la croce davanti. Il mondo dietro, la croce davanti. Non dubiterò, non fallirò, ma sempre avanti con Gesù io andrò. Alleluia. Scusate, come cantante magari non valgo molto. Io la scala, scala di Milano, posso solo vederlo col binocolo, però gloria a Dio. Alla gloria di Gesù. Verso 14 che concludiamo questa scrittura, il passaggio e anche il messaggio. Concludiamo. Allora dice Paolo: io corro, verso cosa? Corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Fratelli, stiamo correndo? O stiamo guardandoci intorno? Com'è che si corre? Fai quella telefonata a quella pecora, manda quell'email a quella pecora, dai la salvezza di Gesù a quella pecora, prega per la guarigione di quella pecorella. Come corri? Corri ubbidendo al Signore, guardando al Signore, predicando al Signore, dando le scritture. Io sono qua seduto in questo momento, sono qua seduto, ma sto correndo nello spirito, sto correndo nel mio cuore. Vabbè. E qui noi siamo una chiesa che chi si ferma è perduto, ragazzi. Qua tutti dobbiamo correre nello spirito, non è la carne, non come uno batte l'aria, va bene?
Amen.
16. Lo finisci tu, Angela?
Soltanto dal punto a cui siamo arrivati, continuiamo a camminare per la stessa via.
Alleluia! Oh, dove siamo arrivati? In quale punto siamo arrivati? A Gesù. Dove siamo arrivati? Alla parola. Dove siamo arrivati? Ci siamo innamorati di Dio, ci siamo innamorati di Gesù. Siamo arrivati, fratelli. Quando hai la salvezza, quando hai capito che siamo, che quando arrivi che sei innamorato di Gesù, va bene? Allora sei arrivato. Anche la salvezza non è, è il punto d'arrivo, in certo senso, io lo chiamo più punto di partenza, ma l'arrivo è quando entriamo, la salvezza è la partenza, che quando nasci non è che cominci a vivere, cominci a morire, ok? Quando nasci cominci a morire, ciao. E l'orologio della morte è tic-tac, 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 70 anni, 80 anni, 90 anni, morto. Okay? Nessuno alla nascita nessuno comincia a vivere, si comincia a morire, conta la rovescia. Ma siamo arrivati quando uno, arriviamo alla salvezza, e due, arriviamo dentro la volontà di Dio. Quindi obbedendo, praticando, camminando con Gesù, mano nella mano, guardando a Gesù. Gesù ci dà uno sguardo di amore, dico sì Signore andiamo, io non rimango indietro. Gesù non va troppo veloce che non possiamo andare al suo passo. Gesù cammina alla velocità dell'obbedienza. Gesù non ci lascerà indietro a meno che noi non usciamo di strada, a meno che non cominciamo a mormorare, non cominciamo a disobbedire, non cominciamo a fare quello che vogliamo, non andiamo vicino all'albero dei frutti proibiti come Eva, quello è smettere di seguire. Alleluia.
Amen.
Allora, ragazzi, quando entriamo nella volontà di Dio, che siamo la volontà di Dio, che ubbidiamo alla volontà di Dio, ecco, siamo arrivati. Però attenzione, possiamo uscire di binario. Quindi non usciamo di binario, va bene? Primo Corinzi, leggi, Angelina, Primo Corinzi.
Sì.
3. Devo cominciare dal 12, più o meno.
12. Primo Corinzi 3:12. Ora, se uno edifica su questo fondamento...
Aspetta, 11. Nessun altro fondamento.
11. Poiché nessuno può porre altro fondamento che quello già posto, cioè Cristo Gesù.
Oh, d'accordo, ci siamo fino a qui. Qui non c'è né religioni pagane, idoli, eccetera. Il fondamento è Gesù. Gesù, il Vangelo, la Bibbia, per vostra informazione, è il libro, la Bibbia, che tutte le religioni imitano. Se tu vedi, tutte le religioni sono copiate sulla Bibbia. Chi fa finta di predicare l'amore, chi fa finta... La Bibbia è il fondamento, non si scappa. Non si scappa. Andiamo. Allora, il fondamento è Gesù.
Ora, se uno edifica su questo fondamento oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà manifestata. Perché...
Quindi, allora, oro, argento, diamanti, su cosa sono? Sono le anime. Tra l'altro non i diamanti sono per sempre, le anime sono per sempre, i diamanti no, d'accordo? Quindi però i diamanti, le pietre preziose, l'oro, l'argento rappresentano il Vangelo. Noi edifichiamo il Vangelo sul fondamento di Gesù, però c'è anche chi mette fieno, paglia, immondizia, false dottrine. Sul fondamento, a volte dice, quello predica la Bibbia, sì, perché lui ogni volta che predica, lui inizia con la Bibbia, sì, però dobbiamo vedere come finisce. Com'è che interpreta la Bibbia? Con la sua zucca carnale o con la Bibbia? La Bibbia si interpreta solo con la Bibbia. Avanti, Angela. Allora.
Perché il giorno di Cristo la paleserà, poiché quel giorno ha da apparire qual fuoco. Il fuoco farà la prova di quel che sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento sussiste, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco.
Alleluia, alleluia. E qui di nuovo torniamo a quello che uno che anche se c'è la sua opera bruciata, eccetera, una Laodicea, per esempio, che mette immondizia sul fondamento, però aveva fatto una sola cosa giusta, aveva accettato Gesù e a salvezza Gesù non se la riprende, grazie a Dio, e quindi lui riceverà danno, quindi perderà la corona, Apocalisse 3:11, perderà la corona, ma lui sarà salvo, senza corona, va bene, però sarà salvo. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Messaggio è finito, anzi il messaggio comincia adesso, qui finisco io, cominciamo tutti a metterlo in pratica adesso.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, amen. Signore, ti ringraziamo, ti benediciamo, fratelli, preghiamo. Signore Gesù, aiutami, Signore Gesù. Signore, aiutami Gesù. Preghiamo, fratelli, che la scuola dei disastri del mondo possa insegnarci. La scuola ci possa insegnare ad essere come te, Gesù. Che tu hai imparato, Gesù, hai imparato sul Calvario, sulla croce. Signore Gesù, 33 anni tu hai portato la croce, poi alla fine hai portato quella materiale, ma l'avevi già spirituale, la croce dei nostri peccati, la croce dei nostri dubbi, paure, le nostre disonestà, le nostre infedeltà, il nostro finto cristianesimo, questa croce tu hai portato. Signore, voglio essere come te, Signore. Voglio essere come te, Signore. Alleluia. Signore Gesù, liberami da qualunque oppressione demoniaca che mi fa essere mezzo cuore. Liberami, oh Signore. Voglio essere come Gesù, voglio essere. Nel nome del Signore, che possa amare, amare i fratelli di altre religioni, di altre chiese, che tu ricevi tutto. Viene il giorno, dice il Signore, che non vi saranno più tutte queste sette, vi sarà solo un pastore, un ovile, una chiesa, un corpo. Quello mio, dice il Signore. Alleluia, amen.
Amen, nel nome di Gesù.
Alleluia. Alleluia. Grazie, Angela, Signore. Fine del messaggio, a te la parola.
Ascoltiamo il canto di Zigani. Io sono l'Eterno, il tuo Dio. Una bellissima profezia da Gesù.
Guardo verso il cielo, quando sarai afflitto e sarai solo, quando un esercito verrà contro te, non ti preoccupare, combatterò con te. Io sono l'Eterno, veglio su di te, ti consolerò quando sarai triste, ti proteggerò sotto le mie ali e ti abbraccerò per darti forza. Abbi fede in me nelle tue paure, io sono il tuo Dio che ha aperto il mare. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco, con la mia mano ti rialzerò. Farai ogni cosa solo se avrai fede, resterai in piedi se combatterai. Tu resta al mio fianco, io ti aiuterò, combatterò con te, tu non temere. Farai ogni cosa solo se avrai fede, resterai in piedi se combatterai. Tu resta al mio fianco, io ti aiuterò, combatterò con te, tu non temere. Non aver paura di lottare, niente può colpirti se confidi in me. Vincerai con fede contro ogni male, e quando cadrai ti rialzerò. Io sono l'Eterno, io ti darò le forze, lungo il tuo cammino io ci sarò. Ti darò riparo sotto le mie ali, ti terrò per mano sostenendoti. Attraverseremo insieme ogni cosa, aspetterò con te la fine della prova. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco, con la mia mano ti rialzerò. Farai ogni cosa solo se avrai fede, resterai in piedi se combatterai. Tu resta al mio fianco, io ti aiuterò, combatterò con te, tu non temere. Farai ogni cosa solo se avrai fede, resterai in piedi se combatterai. Tu resta al mio fianco, io ti aiuterò, combatterò con te, tu non temere. Ci saranno giorni accesi e giorni bui, ma io ti abbraccerò per darti forza.